Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupivano delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la gioia traboccante del cuore di Maria e di Giuseppe nella contemplazione della nascita del Figlio di Dio fatto uomo. C'è una domanda che sembra permeare tutta la liturgia della solennità di Natale del Salvatore: perché Dio si è fatto uomo? E insieme a questa ce n'è un'altra, forse per noi ancor più difficile, dal momento che scava nelle profondità del nostro cuore e ci spinge continuamente a vedere il volto di Dio. Come si incontra il Salvatore? Due domande che si rincorrono nella vita di ciascuno di noi: perché Dio si è fatto uomo? E come posso incontrare nella mia vita l'uomo Dio? La liturgia, in una maniera straordinaria, ci mostra come noi possiamo rispondere a questa domanda e al tempo stesso come possiamo rendere la nostra vita incontro con il Salvatore, trasparenza della potenza, della misericordia, dell'amore di Dio che è nostro Padre. Abbiamo ascoltato come nella seconda lettura, tratta dalla lettera che Paolo scrive a uno dei suoi più stretti collaboratori, Tito, dice: «È apparsa la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini. Egli ci ha salvati, non per le opere giuste da noi compiute, ma per la sua sola misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Egli ha effuso abbondantemente su ciascuno di noi». Il senso del Natale è proprio qui. Tu avevi bisogno di essere rigenerato e rinnovato da questa effusione potente di Spirito Santo. Tutti quanti avevamo bisogno di questa rigenerazione, di essere rinnovellati, di diventare nuove creature. Avevamo tutti bisogno di questo lavacro di rigenerazione, di questo bagno di santità. È come se la liturgia dicesse a ciascuno di noi: ma non sei stanco della vita che vivi, non sei stanco della tristezza che ti si attacca addosso, non sei stanco della incapacità ad amare e a farti amare, non sei stanco di vedere come la tua vita ruoti soltanto su te stesso e sui tuoi interessi che non ti danno la felicità e la gioia, non sei distrutto nel correre come gli ignavi intorno a quelle situazioni che crei, verso quelle mete che ti prefiggi ma che non ti danno la pienezza della vita e della gioia? Gesù Cristo è venuto nel mondo a smascherare le nostre illusioni, a darci la possibilità di togliere la maschera delle nostre fantasie, di darci la possibilità di essere veri con Dio, con noi stessi e con gli altri, per, direbbe San Paolo, come egli scrive nella lettera ai Romani, per camminare in una vita nuova. Sì, carissimi fratelli e sorelle, noi abbiamo proprio bisogno di questo lavacro, di quest'acqua che ci rigenera e ci rinnova nello Spirito Santo, e quel divino bambino la effonde sopra di noi, prima ancora che il suo costato sulla croce venisse aperto, quel bimbo che a malapena riesce ad aprire gli occhi guarda i pastori e dona loro la pienezza della vita stessa di Dio. Un gesto di infinita misericordia, di bontà, di benevolenza, perché nessuno di noi può dirsi degno di stringere le mani a quel fanciullo. Nessuno di noi può dirsi meritevole di poter contemplare il prodigio di Dio che attraverso Maria è stato fatto a ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di questa rigenerazione, abbiamo bisogno di questa vita nuova, abbiamo bisogno di essere rinnovellati, abbiamo bisogno di immergerci in quella povertà di Gesù Cristo che è la nostra stessa povertà, arricchita dal mistero del suo amore misericordioso. Perché il Natale è questo, carissimi fratelli e sorelle, è l'incontro tra la nostra povertà che Gesù Cristo ha assunto e la ricchezza che discende dal cuore misericordioso del Padre. Perché in quel bambino che Maria stringe tra le mani c'è la nostra povertà, c'è la nostra vita. In quella greppia che brulica della vita dell'Eterno noi incontriamo le contraddizioni della nostra storia, i nostri dolori, le nostre sofferenze, le nostre incapacità a operare il bene e a desiderarlo. E lì si rivela tutta la potenza di Dio. Non siamo chiamati a scappare dalle preoccupazioni della nostra vita quotidiana, dai dolori e dalle sofferenze della nostra esistenza. Invece Gesù Cristo ci insegna ad andare lì dove noi non vogliamo stare, ad abitare lì dove noi non vogliamo rimanere, a restare nella povertà, ad afferrare la creaturalità, a baciare la nostra umanità, ad accogliere il nostro limite. Questo è il significato della mangiatoia della stalla di Betlemme. Sì, è lì che veniamo rigenerati, è lì che veniamo rinnovati, è lì che il Signore effonde sopra di noi quest'acqua che ci rende, per un solo atto della divina misericordia, creature nuove. Questo è il mistero del Natale che noi oggi celebriamo. Questa è la tenerezza del Dio che si fa bambino per la nostra salvezza. Questa è la gioia dell'incontro tra la nostra povertà e la ricchezza di Dio che, mediante la umanità che Egli ha assunto nel grembo di Maria, è diventato strumento della nostra redenzione, della nostra rigenerazione. Quel bambino che Maria stringe tra le mani oggi ci dice: ma vuoi essere rigenerato dal mio amore? Vuoi cambiare vita per la potenza della mia misericordia? Stai sempre camminando sulla strada della stanchezza e della disperazione, dell'angoscia e della sofferenza. È possibile cambiare strada? Questo, carissimi fratelli e sorelle, è il motivo principale per il quale Dio si è fatto uomo. Non poteva sopportare le nostre catene, non poteva guardare i nostri peccati, non si dava tregua e pace vedendo che noi ci impassiamo con il mistero del male e andiamo a braccetto con il regno delle tenebre. Dio ci ha guardati e ha avuto misericordia di noi e, dopo che più volte aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente ha parlato a noi per mezzo del Figlio che ha costituito erede di tutte quante le cose e per mezzo del quale ha fatto il mondo, inviandolo infatti tra noi, fratello, salvatore e redentore. Il Padre ha detto: avranno pietà di mio Figlio, si convertiranno al mio amore, riconosceranno nella loro carne la potenza della mia misericordia, nella loro stessa esistenza l'amore misericordioso del mio cuore che vuole questa salvezza per tutti quanti gli uomini, l'amore misericordioso che riesce a rinnovarci e a rigenerarci. Carissimi, oggi è la festa della nostra rigenerazione, è la festa della nostra redenzione. Potevamo anche rimanere nel nostro peccato, potevamo anche restare nel nostro errore, ma Dio, per la sua sola misericordia, ci vuole rigenerare, ci vuole rinnovellare, ci vuole rendere delle creature nuove. Forse non fate anche voi così come il Verbo Eterno ha fatto nel mistero della sua misericordia, voi che come genitori cercate soltanto il bene dei vostri figli. Quando li vedete oppressi dall'angoscia e dalla sofferenza, forse non vi date pensiero e mettete in campo ogni iniziativa volta a rigenerarli nella misericordia, a far sì che la gioia possa fiorire nuovamente sul loro volto e il sorriso possa illuminare la loro esistenza. Così ha fatto Dio, così fa Dio per te. E cosa attendi ad accogliere la sua rigenerazione? Cosa aspetti ad accostarti alla grazia dei sacramenti della Chiesa perché questo amore penetri in profondità dentro di te? Ci sono tante dinamiche nella tua vita che non sono ancora illuminate dalla potenza della luce del bimbo nato a Betlemme. La luce di quella rigenerazione, la grazia della sua redenzione, deve andare in profondità dentro di noi. Dobbiamo essere toccati da quell'acqua. Bella l'immagine che viene utilizzata dall'Apostolo. L'acqua riesce ad intrufolarsi dappertutto, riesce ad entrare lì dove non ci si attende, o, quando si parla della dinamica del nostro peccato, lì dove noi non vogliamo. Il demonio ci illude, ci fa credere che il camminare sulla strada del peccato può portarci alla felicità e alla gioia. Non è così, carissimi fratelli e sorelle. Il peccato genera non il piacere, ma la tristezza, il male che il demonio inietta dentro di noi. Anche se in apparenza soddisfa il nostro egoismo, con il passare del tempo crea nel cuore una necrosi che soltanto la potenza della misericordia del Salvatore può rivitalizzare con la grazia del suo amore fedele, con la salvezza che ci strappa dalle mani del demonio. È come se, vogliamo plasticamente immaginarci la scena, noi fossimo nelle mani del demonio piena di artigli. È come se lui ci tenesse ben stretti e in un attimo il Salvatore, con la verga della sua umanità, avesse percosso le mani del demonio e avesse detto: no, questa è roba mia, questo è mio figlio, io lo voglio rigenerare, io lo voglio abbellire, io voglio riversare sopra di lui tutta la potenza dell'amore che il mio cuore umano contiene, questo cuore che non riesce a contenere questo effluvio di misericordia, quest'acqua zampillante di amore e di perdono, questo fuoco inestimabile e inestinguibile di affetto. E così, percuotendo il demonio che confuso scappa, noi veniamo accolti benevolmente da Gesù Cristo che è il nostro Salvatore. E tu allora perché aspetti? Perché attendi ancora la salvezza? Il Redentore c'è, è nella tua vita, è nella Chiesa che dispensa la grazia della misericordia con tanta abbondanza, perché egli ha la efflusa questa grazia abbondantemente come quest'acqua che ci rigenera. E una volta che il demonio è scappato, noi apparteniamo a Cristo, perché siamo stati comprati a caro prezzo. Noi valiamo il sangue dell'agnello immolato sulla croce, lui che ci rigenera, lui che purifica le nostre vesti rendendole sandide nel suo sangue prezioso. Ma il demonio, carissimi fratelli e sorelle, continua a tentarci. Ce lo ricorda Gesù nel Vangelo, quando trova una casa ben sistemata, prende 7 spiriti peggiori di lui e dice: io tornerò e prenderò dimora in quella casa. Ecco allora i nostri peccati che ci fanno continuamente ritornare al vomito della nostra volontà ribelle. Ma ancora una volta Dio interviene, Dio ci rigenera, Dio ci rinnova. Fin quando noi ci consegniamo totalmente all'opera della grazia santificante. Sì, carissimi, questo Natale può diventare per ciascuno di noi un giro di boa. La nostra vita può veramente essere trasformata se noi ci dedichiamo a Dio, se ci abbandoniamo al suo amore, se lasciamo crescere in noi questa potenza di Spirito Santo, questa grazia di redenzione. Per questo la nostra vita non cambia, perché questo un Natale è uguale a un altro, una Pasqua a un'altra, una domenica a un'altra. Per questo, pur partecipando talvolta all'Eucaristia, sembra che ci manchi sempre quel quid che ci fa cambiare, che ci manca sempre quella misura che ci porta alla pienezza. Sembra che nella nostra vita c'è la gioia, ma non è una gioia perfetta, perché tante volte non abbiamo consegnato al Signore la nostra vita, perché il cuore è pieno di tante cose. Ma, così come ci ricorda Luca, non c'era posto nell'albergo e talvolta non c'è posto neanche nel nostro cuore per Cristo. E Gesù si deve accontentare di una misera mangiatoia, perché continua ad essere il nostro Salvatore e il nostro Redentore. Per questo oggi dobbiamo pregare: e fondi sopra di noi, dal tuo costato, o Gesù Salvatore, agnello innocente che togli i peccati del mondo, tu già presente nella potenza del tuo amore misericordioso nella greppia di Betlemme, e fondi dal tuo cuore che già batte all'unisono con quello del Padre nella dimensione umana della tua carne, e fondi la potenza di quest'acqua che ci rigenera. Rinnovaci, rinovellaci, perché noi siamo stanchi di seguire il demonio, di assecondare le sue moine, di vivere lontani da te come pecore senza pastore. E fondi sopra di noi quest'acqua della misericordia, quest'olio che ci profuma di Dio. Donaci la grazia del tuo Santo Spirito per camminare in una vita nuova, per gettarci alle spalle tutti i nostri peccati e per essere innestati in te vite mature che producono frutti abbondanti di giustizia e di pace. Donaci la capacità di comprendere che noi veniamo a te non perché siamo bravi, non perché siamo retti e giusti, ma perché tu ci vieni incontro, perché tu ci scegli, perché tu ci ami, sì, perché tu ci hai amati per primi. E sempre fedele al tuo amore, mantieni la tua misericordia e rispetti la tua promessa, stabilita per Abramo e per la sua discendenza nella fede per sempre. Ma la seconda domanda sembra, carissimi fratelli e sorelle, essere ancor più significativa per noi, dal momento che soltanto se noi troviamo la via per andare a Gesù, come i pastori a Betlemme, come i magi nella casa, noi possiamo essere felici. Che Dio ci rigeneri, ma poi noi non raggiungiamo questa rigenerazione e quest'acqua, non serve a nulla. Cristo è nato a Betlemme, ma deve nascere nel tuo cuore, come ricorda Tommaso da Celano 800 anni fa, ricordando il Natale di Greccio vissuto dal serafico padre. In quella notte santa Gesù, che era morto nel cuore di tanti, venne mirabilmente risuscitato, portandoli a vita nuova. Qual è la strada per incontrare Gesù? Qual è la via che noi dobbiamo seguire? Chiara lo dice in una maniera straordinaria: Cristo si è fatto nostra via, Lui che nel Vangelo dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il Vangelo di oggi ci fa comprendere come dobbiamo andare a Gesù Cristo, come possiamo trovare la strada giusta, come possiamo sperimentare la pienezza della gioia. Il Vangelo di questa messa, definita la messa dei pastori, continua il brano che è stato proclamato nella notte santa, lì dove i pastori accolgono la visita di quell'angelo che li circonda di gloria e di luce e che gli annuncia la presenza del Redentore in una borgata di Efrata a Betlemme. In una spelonca, potremmo dire, in una mangiatoia troveranno un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, quel Salvatore che è nato per loro, che si sentono lontani dal rispetto della legge e dalla pratica del Tempio. Noi possiamo andare a Gesù se facciamo gli stessi passi dei pastori, se ci rendiamo che nella nostra vita è presente l'angelo di luce, che Dio ci visita con la sua grazia, che Dio inizia a parlare con noi un linguaggio per noi incomprensibile talvolta, ma è il linguaggio della nostra umanità, della nostra povertà. Dio, per parlarci, parla il nostro linguaggio, parla le nostre parole, utilizza le nostre categorie. L'angelo parla di mangiatoia, parla di greppia, parla di bambino, parla di fasce, un linguaggio che loro conoscono. Dio si piega verso di te per parlarti, Dio si umilia per raggiungerti, Dio ti raggiunge soltanto facendoti, partecipando alla grazia della tua umanità riempita di tutta la potenza dell'amore di Dio. Carissimi, questa è la legge anche del dialogo tra noi. Non possiamo dialogare se ci sentiamo superiori agli altri, non possiamo dialogare se c'è nel nostro cuore arroganza e superbia. No, l'angelo li raggiunge, i pastori, parla a loro con tenerezza, li circonda con benevolenza di luce, gli dona la certezza della presenza del Salvatore e li porta attraverso un linguaggio che essi comprendono a rendersi conto che Dio ha bisogno di loro, che Dio vuole essere il loro Salvatore, il loro Redentore. La vita cristiana inizia, viene corroborata dalla grazia dello Spirito Santo quando ci rendiamo conto che Dio vuole avere bisogno di noi, che Dio ci ama, che Dio si istrugge dal desiderio di stringerci al suo cuore, di parteciparsi alla potenza del suo Spirito Santo, che è amore effuso, che ribolle nei nostri cuori come il vino, come il mosto, che è capace di rompere quelli che sono gli otri vecchi della nostra mentalità, talvolta sempre incapace di accogliere la grazia. Sì, carissimi fratelli e sorelle, ci vuole l'esperienza straordinaria della presenza di Dio per mettersi in cammino come i magi e dire gli uni gli altri: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo grande prodigio che il Signore ci ha fatto conoscere. A Betlemme si va insieme, si va come chiesa, si va come famiglia. È importantissimo nelle nostre comunità cristiane camminare insieme. È fondamentale nei nostri gruppi e nelle nostre associazioni preoccuparsi del fratello, rincuorarsi e darsi quella mano che ci solleva nei momenti di difficoltà e ci fa camminare nella via del bene. È fondamentale nelle nostre famiglie pregare insieme, partecipare insieme alla celebrazione dell'Eucaristia, ritagliarsi dei tempi per accostarsi al sacramento della riconciliazione insieme. Non è che la fede è cosa mia e mia moglie non ne deve sapere, o viceversa. No, tutti siamo responsabili del cammino di fede dei nostri fratelli e tutti dobbiamo prenderci a cuore di quelle che sono le vicissitudini e le contraddizioni della vita abitate dalla grazia dell'Eterno. E andando insieme come i magi, che i pastori non si perdono e trovano quel bambino che è il loro Salvatore e il loro Redentore. Lo abbiamo ascoltato. Andarono, e andarono senza indugio. Quanto indugio c'è nelle nostre celebrazioni, carissimi fratelli e sorelle, e nella nostra vita di fede. Quante volte all'invito del Signore, alla sua mensa, noi gli diciamo: ho da fare, ho comprato un campo e devo guardarlo, ho acquistato dei buoi e devo provarli. Quante scuse noi accampiamo quando dobbiamo pregare, quando è bene andare a messa la domenica, che non rispettiamo quasi mai l'orario e la puntualità per iniziare insieme. Quante volte manca la fretta che scandisce la vita di Maria nell'andare in Ebron, alla casa della sua parente Elisabetta. Senza indugio dobbiamo proseguire insieme, senza rimpiangere il tempo perduto, perché il tempo offerto a Cristo ci viene restituito, non soltanto rinnovato dalla sua misericordia, ma quintuplicato dalla potenza del suo amore. I pastori vanno, lo abbiamo ascoltato, e trovano cosa? Trovano la povertà di una scena, trovano una famiglia e quel bambino che è il sole di Maria e di Giuseppe. Tutto ruota intorno a Gesù. Maria è protesa verso quel bambino, come anche Giuseppe. È un silenzio scandito di amore, di tenerezza, ma di meraviglia, di stupore. Che cosa sarà questo bambino che Dio affida a noi? Si saranno detti Maria e Giuseppe, scambiandosi degli sguardi fugaci che vogliono tradurre in parole quella mestizia anche per aver dovuto accogliere il figlio di Dio fatto uomo in quella povertà. Cosa possiamo noi offrirgli? Cosa possiamo noi fare per lui? Carissimi, questa è la strada che noi dobbiamo seguire, la strada dei pastori e la strada di Maria e Giuseppe. Secondo voi, se voi, quando viene un bambino, quando il Signore vi dona un figlio, vi preoccupate di donare tutte le possibilità più belle al frutto delle vostre viscere, forse Maria e Giuseppe non si sono angosciati perché non hanno potuto offrire ciò che desideravano, Forse non si sono detti: ma Dio è deluso di noi, cosa possiamo offrirgli? Soltanto la nostra povertà. Dio vuole la tua povertà, Dio vuole il tuo limite, Dio vuole la tua indigenza. Questo è quello che Maria e Giuseppe comprendono nella scena di Betlemme, che a Dio non offriamo delle cose, dobbiamo offrire noi stessi. Questa è la strada per incontrare Gesù e per essere irrorati dal suo amore, rinnovati dalla sua misericordia. E poi i pastori iniziano a parlare, iniziano a annunciare: quel bambino gli ha riempito la vita, gli ha reso traboccante l'esistenza, ha dato al loro cuore il canto di quegli angeli che ha mutato il corso del loro itinerario, perché gli ha fatto comprendere che essi hanno bisogno di Gesù, così come Gesù ha bisogno di effondere su di loro la potenza della sua misericordia. E mentre loro tornano nelle case, tornano alle loro greggi, lodando il Signore per quello che hanno visto, per quello che hanno udito, è una vita trasformata dalla luce di quel bambino, dal silenzio di quella scena, dalla povertà di quella nascita. Maria tutto medita nel cuore. Strade diverse, strade belle, strade complementari. C'è la strada dei pastori e la strada di Maria. C'è la via di Giuseppe e la via dei magi. Tutti, carissimi fratelli e sorelle, possiamo incontrare Gesù nella nostra esistenza e lasciarci rigenerare dalla grazia del suo amore misericordioso. La liturgia di oggi ci dice: la via è alla tua portata, percorrila. È nella tua povertà che Cristo si rivela, accoglilo. Non andare, non fuggire lontano da quelle che sono le tue vicissitudini, ma incontra la rigenerazione di Cristo Salvatore in quella che è la tua storia piena di contraddizioni. Carissimi fratelli e sorelle, rivolgiamo il nostro sguardo alla Santa Famiglia e affidiamoci al silenzio obbediente di Giuseppe e alla tenerezza della maternità di Maria. A lei confessiamo tutto il nostro affetto e il nostro desiderio di seguire Gesù Cristo e di diventare delle creature nuove. Dolcissima Madre Maria, ti contempliamo nella povertà del presepe mentre stringi tra le tue mani il Principe della Pace, il Salvatore del mondo, il nostro Dio e Signore. Lui, l'unico che ha parole di vita eterna, l'unico che effonde quella potenza di vita che ci rigenera e che sconfigge il nostro peccato, la nostra ansia, la nostra sofferenza, che raccorcia la nostra lontananza da Lui e che abbatte i muri di divisione e di discordia che ci sono nel mondo. Donaci, Gesù, il frutto benedetto del tuo grembo immacolato. Donala la nostra vita che continuamente sperimenta la tristezza e la morte. Donala a questo mondo che non conosce se non il linguaggio della violenza e dell'egoismo, della guerra e dell'incapacità di dialogare per ricercare il bene. Dona il tuo Gesù alla nostra Chiesa, che come una barca si trova tra i flutti del mare. Donala alle nostre famiglie, che spesso stanche non riescono a vivere sotto la luce della stella di Betlemme. Donala a tutti quanti noi che in questa casa ricerchiamo Gesù, l'unico che ha parole di vita eterna, l'unico che sconfigge il mistero della morte nel tempo e nell'eternità, l'unico che è la nostra vita, la nostra speranza, quella sorgente di Spirito Santo che ci rende creature nuove e che ci traghetterà un giorno dove tu già sei, a cantare, a benedire, a lodare la Santa Trinità per sempre. Amen.